Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi? Tutta l'Italia.
Bene, ci siamo, eccoci qua, Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon maracanazzo.
Ciao Stefano, buon lunedì a te naturalmente, a tutti gli amici che sono, a tutti gli ascoltatori in questo momento con noi su TMV Radio e anche sul canale 61 del digitale. Io mi sono messo troppo esterno sulla fascia, volevo cercare la corsia ma non va bene. Allora, andiamo caro Stefano a dare il buon pomeriggio anche a chi ci accompagna in questa parte di trasmissione. E allora, il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Ciao Nick.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Nick, 0 punti sui pronostici, te lo dico subito così.
Come quelli della Fiorentina.
Purtroppo un momentaccio. Massimo Bonanni invece fa 3 punti. Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, ciao Stefano.
Hai capito?
Ciao.
Attenzione, c'è anche una cosina che riguarda Bonanni, se non erro.
Senti un po'.
Aspetta.
Come carico?
Aspetta, senti che dice.
Io dico, come allenatore Fabregas.
E ci ha preso.
Come giocatore?
Sì, ci ha pensato, senti.
Giocatore.
A gufare.
Ti dico. Ti dico Bonni.
Bonnici, apri dell'Inter.
Che brutta cosa.
Mi manca la squadra. Bonanni, sulla squadra, così.
La squadra, ti dico, la Lazio.
Hai capito, ragazzi? Qui, Bonanni, hai fatto veramente una roba. Ci hai pure pensato.
Sì, però hanno tagliato la mia chiosa. Tutta la sofferenza di un uomo accompagnato così. Comunque, complimenti al gufo Bonanni.
E c'è anche Daniele Garbo che fa un punto, caro Daniele.
Buongiorno, ma vedi la differenza fra uno che capisce di calcio come Massimo Bonanni e uno che ci capisce niente come me.
Ma come? Hai vinto due campionati dei pronostici, Daniele.
Ma è stato un caso. Ma noi, vedi che ha azzeccato tutto, perché è uno che capisce di calcio, nonostante niente. Lo stiamare a 8ª consecutiva, lo stiamare, vi segnalo questo.
Ti saluta il padrone, che mi ha ringraziato, capito Massimo? Voglio dire, i complimenti li hanno fatti. Lui ha risposto, è stato molto carino, a differenza insomma di quello che hai fatto tu. Mi ha detto, ah Marco, che bufone. 3-1 al Fossombruno e questa ossia mare che vola.
Hai capito, gli amici del Fossombruno.
Il padrone ha cambiato marcia questa squadra.
È lunghissima, ha ragione però. Va bene ragazzi, io adesso come sempre, sapete, c'è la consueta nostra rubrica di apertura del lunedì, perché voglio fare un giro insomma sul vostro pensiero libero.
Facciamo sto giro, comincio io.
Vai, comincia, vai, 2-30 secondi.
Nella 7ª giornata più avara di emozioni e di gol, adesso in attesa di Cremonese Udinese, sì. Soltanto 9 gol segnati, una cosa veramente, una valle di lacrime, si staglia imperioso, perentorio, straordinario il talento di Nico Paz, il Como può segnare in grande.
Oh, con Nico Paz il Como può segnare in grande, hai capito. Daniele Garbo, i tuoi?
Stefano, ovviamente, siccome è un grande giornalista, mi ha rubato l'idea. Io volevo dire Nico Paz. A questo punto cambio idea e dico Marco Baroni, che viene messo perennemente in discussione. Poi ogni volta che è in discussione lui fa una grande vittoria. Ha battuto il Napoli giocando un'eccellente partita e quindi spero che la piantino di contestare Baroni, che secondo me è un ottimo tecnico.
Sì, facciamo i complimenti. Vado da Niccolò Ceccarini.
Ma io vado con i numeri. Da quanto è che il Milan non era in testa alla classifica? Come mai è in testa alla classifica? Perché in panchina c'è un grande allenatore. Ho guardato le statistiche, Leao non segnava da circa 100 anni e quindi a maggior ragione tutto storto. Fiorentina, salviamo il salvabile, non so cosa si possa fare in questo momento, perché gira tutto storto, perché probabilmente anche il calcio di rigore è un'altra mazzata. Non so se avrebbe cambiato qualcosa, però tanto pareggi invece che perdere. Però qui non so proprio cosa dire, ecco, perché francamente sono senza parole.
Senza parole, come cantava Vasco Rossi. E vado da Massimo Bonanni.
Allora, io li dedico a un giocatore che nell'anno solare del 2025 ha fatto meno gol solo di Lautaro, che è Ursolini, è un giocatore che quest'anno si è tra virgolette consacrato. Sono contento perché è un giocatore che ha una grandissima facilità nell'andare in gol, ma è un giocatore che comunque si sacrifica, non è un attaccante tra virgolette che pensa solo al gol o pensa solo ad attaccare, quindi per me è un giocatore che sarà utilissimo anche per la nostra nazionale. Spero possa continuare così e spero che proprio il nazionale ci possa aiutare ad arrivare a questi benedetti mondiali.
Speriamo, perché anche lui insomma giocatore che merita considerazione. E
io parlerei subito della Fiorentina e del Milan, perché secondo me sono i due argomenti centrali.
Voglio
parlare subito perché francamente
ti sento scatenato.
No, più che scatenato, sono molto dispiaciuto e molto preoccupato, perché come ti ho detto prima, purtroppo non sta funzionando niente. E ieri devo dirti, io non lo so, forse sarà che guardo con gli occhi del tifoso innamorato, però non l'avevo vista male la Fiorentina. Mi era piaciuta molto anche la formazione di partenza di Pioli, perché ho trovato giusto giocare con Fagioli e Fattini alle spalle di Ken. Poi nel secondo tempo era arrivato questo gol che sembrava poter sbloccare qualcosa, e purtroppo poi invece ancora una volta sentiamo preso un gol in 10 contro 11. Il gol di Leao, chiaramente secondo me forse con un po' più di attenzione, io parlo collettiva, si poteva evitare. Poi è arrivato questo rigore che francamente non è un rigore, perché non è un rigore, perché se no allora facciamo un altro sport, ecco. Se questo è il rigore non dobbiamo cambiare, fare qualcos'altro, ecco. Però i conti alla fine devono, io ho sempre l'idea, no, che poi tornano da una parte e dall'altra, quindi se una volta c'hai uno svantaggio sicuramente poi magari qualche altra volta potrai compensare, no, perché gli episodi a volte sono a favore e a sfavore. Però il problema è che non ci siamo e sono preoccupato, perché non riesco a vedere la soluzione del problema. Mentre aggiungo sul Milan e chiudo, lì il valore aggiunto è l'allenatore, non c'è ombra di dubbio, nel senso che Allegri ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro. A me Milan è che abbia entusiasmato,
no, non è stata una gran partita, ragazzi, dai,
stata per nulla, però lui zitto zitto ti porta a casa un sacco di punti oggi, facendo le cose tra virgolette normali, primo in classifica.
Diciamo che c'è stato un Leao in serata o comunque qualcosina.
Beh, insomma il primo tempo non si è visto, perché molti allenatori in questa giornata, può essere uno spunto, hanno premiato il falso 9, no? Per dirla alla spagnola, il falso centravanti, l'ha fatto Gasperini con Dybala, l'ha fatto Juric con Lukman e l'ha fatto Allegri con Leao. Non ha funzionato, hanno funzionato poi meglio le squadre quando è arrivato un centravanti di riferimento.
Sì,
è
sì,
io direi così, è entrato Jimenez, è cambiata la partita. Poi Leao ha fatto 2 gol, ha fatto la differenza. Poi tra l'altro è sempre un giocatore, qui siamo a discutere se può essere un fuoriclasse, però senza dubbio è un uomo che può fare la differenza. L'ha fatta il Milan e con molte assenze, però sono d'accordo con Nick, con questo episodio centrale, definitivo, determinante, in cui io ci ho capito poco, francamente. Manco. Per me non è mai calcio di rigore. Poi anche il comportamento, non lo definirei
neanche per l'AIA il rigore, neanche per l'AIA
poco
rigore.
Sportivo, ecco, di Jimenez, cioè non puoi stare un minuto per terra con le mani sul volto,
sì,
non è una cosa carina, ha ragione Pioli, non è una cosa carina, perché quando subisci queste cose qui per carità, sbagliamo tutti, non è che, però c'è la lealtà sportiva, non puoi buttarti a terra con le mani sul volto come se ti avesse dato, non lo so,
come colpito da un meteorite,
esatto, Stefano, alla Tyson.
Però Stefano, posso dire una cosa?
Sì.
In virtù proprio del fatto che c'è una ripresa televisiva, cioè se l'arbitro dal campo, che peraltro l'arbitro non aveva dato il calcio di rigore, perché va detto, l'arbitro non aveva dato il calcio di rigore, però se ci sono anche delle riprese che dimostrano a maggior ragione che la decisione dell'arbitro è quella giusta, io non ho capito perché l'hanno mandato, cioè proprio perché se c'è un'accentuazione del gesto è solo una conferma della decisione dell'arbitro. Io non so che cosa invece si sia visto di diverso rispetto a quello che ora noi guardiamo, delle immagini che sono quelle della televisione, io non so loro a Lissone che tipo di immagini possano avere, però a maggior ragione, se tu ti dite questo, vuol dire che probabilmente...
Guarda, io prima, Nick, poi sento anche...
Non voglio scagionare Jimenez, sto dicendo che però, vabbè, lui ha accentuato, ok, ma se c'è un'immagine che ti inchioda, tra virgolette, e dice che sta accentuando, a maggior ragione non si dà il rigore. Ecco, io dico questo,
no,
poi
ma
fa quello che vuole.
Ti dico di più, ti dico di più. Prima abbiamo avuto un arbitro, ex arbitro di Serie A, Daniele Minelli, che ha detto che la decisione del VAR di richiamare l'arbitro, parliamo di richiamare, siccome ci sono appunto... i famosi principi per essere richiamato, ha detto è una decisione forzata perché non c'è un chiaro evidente errore, non c'è,
e quindi non deve richiamare,
e secondo lui perché non andava richiamato, abbiamo, scusa, non andava richiamato,
ma, ma correggetemi se sto sbagliando, ma non c'è l'intensità che la valuta l'arbitro lì,
l'arbitro aveva valutato,
allora
tutto
sì,
lì.
Parisi lo tocca, dai, lui si fa una sceneggiata che è veramente la metà, però dico no, non è mai rigore quello, secondo me
no, pure per me,
e Marinelli
e non è da
a
regolamento,
certo punto prende,
inventate,
fa un bel sospirone, se voi andate a vedere l'immagine quando va a vedere il VAR, dico mamma mia mi tocca da sto rigore, ma secondo me Marinelli ha subito
però un arbitro
VAR,
di personalità doveva confermare
allora
la sua decisione.
Il punto di domanda è questo: ma quante volte gli arbitri possono cambiare anche sta benedetta valutazione del VAR? Cioè, tu sei il giudice di campo e dici: no, io non sono d'accordo, no, io non la sento di da sto rigore.
Ma lui può farlo, lui
oh,
lo può
ma
fare,
non lo fa mai nessuno, però fa,
esatto.
Quella è la cosa che.
Voglio,
che
aspetta, Nick, voglio sentire anche Garbo e Massimo su questo episodio, così l'abbiamo analizzato e andiamo anche poi a parlare anche di quello che è stato il campo. Vai,
io come sapete sono un convinto sostenitore del VAR perché ritengo che abbia evitato in questi anni molti errori, però il problema è che talvolta ci sono situazioni tipo questa, ma non è la prima quest'anno, ci sono altre situazioni in cui il VAR è intervenuto fuori luogo, tutto stare zitto. La colpa qui non è dell'arbitro, che forse, come dite voi giustamente, se avesse avuto più personalità avrebbe confermato la propria decisione di non concedere il calcio di rigore, ma il VAR deve stare zitto, deve farsi gli affari suoi. Cioè, vede l'immagine, vede chiaramente che c'è una simulazione, che non c'è stato un fallo grave, stai zitto. Ma perché lo fai andare al monitor? Questo non ho capito. È una cosa, ripeto, non è la prima volta che succede quest'anno. Il VAR non è obbligato a intervenire ogni piede spinto, interviene quando ci sono degli evidenti episodi sbagliati da parte dell'arbitro di campo.
Sì, sì, è anche vero una cosa, Daniele, permettimi di dire, ok, lì ti richiama il VAR sbagliando, ripeto, perché non c'è un chiaro evidente errore, però non è che tu puoi sbagliare ancora, cioè, certo, tu se confermi poi, hai sbagliato pure tu, quindi sì, alla fine poi... me la prendo pure con te, arbitro, perché se prima hai detto che non era rigore, vai a vedere, c'è una simulazione o comunque non c'è il contatto o comunque non è così tale da determinare il rigore, e puoi dire al VAR no, confermo la mia decisione, vai, a parte che levate qua la pagliacciata del microfono, che è una roba, che è una roba imbarazzante.
Marco, ti posso dire una cosa, quello che dici è sacrosanto. È successo un episodio, non lo ricordo, credo una partita dell'Inter in cui l'arbitro era un arbitro giovane e invece al VAR c'era un arbitro esperto, e l'arbitro esperto gli ha detto vai a vedere perché è rigore, perché è rigore, perché è rigore, e questo qui ha fatto il calcio di rigore che c'era, quindi la personalità dell'arbitro, allora a situazioni invertite un arbitro di personalità e un VAR alle prime armi, difficilmente il VAR
poi,
alle prime armi avrebbe indotto l'arbitro a rivedere l'episodio.
Vai, Nick, voglio sentire anche Massimo.
No, volevo però, ecco, io siccome io cerco di fare sempre il giornalista obiettivo, per cui questo è un episodio, vuol dire a Pisa probabilmente forse c'erano situazioni diverse a favore del Pisa che non sono state concesse, per cui come ti dicevo prima, anche se poi l'AIA ha una sua interpretazione che può essere più o meno condivisibile, però gli episodi ci stanno. Io non vorrei però giustificare la sconfitta della Fiorentina, non va giustificata la sconfitta della Fiorentina sull'episodio, perché sennò vuol dire che veramente non facciamo un'analisi critica sul momento
su
Viola.
Questo sono d'accordissimo.
No, lo dico perché poi sennò sembra che uno prenda spunto dall'episodio del calcio di rigore per dire però siamo stati sfortunati, e qui c'è poco da essere sfortunati, qui c'è da essere parecchio preoccupati, perché questa squadra non va avanti, quindi la crisi della Fiorentina passa avanti all'episodio, questo va detto, perché qua va analizzato in maniera concreta il momento Viola, perché in sette partite hai fatto solo tre pareggi contro Torino, Cagliari e Pisa, che sono tutte formazioni tra virgolette alla portata della Fiorentina, e hai perso quattro partite,
sono tante, quattro partite in sette partite, quattro sconfitte sono tantissime,
la Fiorentina è ultima, è ultima in questo momento a tre punti.
Massimo,
guarda, io vi dico la verità, diciamo che lì per lì quando ho visto l'episodio
ho pensato rigore, l'ho pensato.
Beh, certo.
Quindi probabilmente io lo avrei dato inizialmente e poi tolto al VAR.
Certo.
Avrei fatto il contrario, perché lì per lì, quando tu vedi la partita, secondo me ci può stare che tu gli dai un rigore del genere, però poi dopo, con i mezzi che abbiamo oggi, non puoi confermare lo stesso, e quindi
io ti dico che se avesse dato il rigore il VAR non sarebbe intervenuto.
Sì, vabbè, però allora così, però Marco, se allora cioè,
allora lì valeva l'intensità e quindi viene valutata dall'arbitro in campo. Però, il VAR non può richiamare, sarebbe... quando l'intensità giudicata da Marinelli non così clamorosa, determinante da far.
Ma poi l'intensità, ma secondo me l'intensità si può misurare se tira la maglia.
Cioè, ho capito, ma è appannaggio del giudice di campo. Insomma, questo dice che non c'è un evidente, grave, chiaro errore. Quindi il VAR ha detto bene Daniele, ma che cosa interviene a fare lì?
Non si capisce, infatti.
Vogliamo dare rigore al questo è un po' il discorso. Dai, su,
Secondo me lì è stato.
Soprattutto anche dopo l'episodio Roma, di Milan-Bologna, che lì ce n'erano due in uno. E poi conta sempre quello, Nick, ci giriamo intorno, dai.
Infatti, purtroppo. Il VAR, che io sono d'accordo, non so se lo diceva Daniele, ma che è stata una cosa eccezionale come innovazione tecnologica, e non dobbiamo per questo, nonostante gli errori, bocciarla. Anzi, io sono sempre favorevole a questo approccio che fortunatamente siamo riusciti a portare nel mondo del calcio. Però se si dice chiaro e evidente, bisogna mantenersi, no? Un attimo sulla strada del chiaro e evidente, perché sennò diventa tutto approssimativo.
Se no, il protocollo lo interpretiamo come ci pare a noi.
Diventa moviola.
Ma ragazzi, comunque per me si è andato in quella direzione. Io lo dico, lo sostengo da tempo. Non è più il VAR che deve aiutare l'arbitro.
No, io sono d'accordo con Daniele che il VAR però ha aiutato a dirimere parecchie.
Però
poi diventa un... Cioè, lì c'è stata un'espinta emotiva. San Siro ha detto bene anche Massimo, cioè a occhio dice poteva essere rigore, poi magari vai a vedere e lo togli, no? E non lo concedi. Però là c'è stata proprio una pressione e c'è il precedente. Non dico che c'è un retropensiero, non sto dicendo questo. Sto dicendo che però il Milan ha subito ingiustamente un danno quando non è stato assegnato il calcio di rigore. Secondo me era doppio, ce n'erano due contro il Bologna in casa. Con Allegri che sarà fatto sentire, valutazione sempre soggettiva, oggettiva sul discorso del VAR, ecco. Ma qua non c'era rigore, ragazzi. Poi aggiungo e concludo, sono d'accordo con l'analisi che fa Nick, ma c'è sempre anche da questo punto di vista un lato emotivo da rispettare. Cioè la Fiorentina sta in difficoltà, fa una signora partita in base a quello che può fare, in base a quello che può dare in questo momento. Sta meritando il pareggio, alla fine mancano 8 minuti, non lo so, magari segna l'ultimo minuto Jimenez, ma insomma il pari è oro per adesso, per la Viola sarebbe stato oro. Cioè voglio dire, tu hai danneggiato, alla fine esce fuori, il Milan merita la classifica, il Milan merita tutti i complimenti del mondo, però hai danneggiato una squadra che sta faticosamente cercando di uscire attraverso le prestazioni, buona quella contro la Roma, buona anche quella di ieri sera, e alla fine poi ti dice male e volti pagina. Però intanto sei ultimo in classifica e sto pareggio psicologicamente sarebbe servito non poco, tantissimo, sì, alla Fiorentina.
Fa la piega, però chiaro che
poi sono d'accordo con te, c'è la crisi della Fiorentina, ne parliamo tutti i giorni, parliamo tutte le settimane, però ieri c'è stato il mea culpa di Pradè, per la prima volta dice prendetevela con me.
Sì, poi dopo approfondiremo. No, io voglio chiedervi una cosa solo per completare questo giro, perché noi poi apriremo un blocco dedicato alla Fiorentina verso le 16:30. Voglio chiedervi una cosa, ma Pioli non si tocca? È così come dice la società, o secondo voi è il caso di farci un pensiero? Vi chiedo una risposta veloce a tutti, Nick, vai.
Guarda, io sarò velocissimo. Io allora credo, siccome lo conosco da 30 anni e quindi so la persona che è lui. Lui non vuole mollare il colpo e quindi a maggior ragione non ha nessuna intenzione di lasciare in questo momento il timone della squadra, perché se ci avesse questo sentore sarebbe il primo a fare un passo indietro. La società non lo vuole ovviamente mandare via, perché sa che Pioli l'ha detto ieri, però è stato chiaro, ha detto se c'è una persona qui oggi che può dare una mano a questa squadra è Stefano Pioli. Chiaramente lui ha difeso anche la sua scelta, ma è anche una forma di correttezza nei confronti dell'allenatore, e anche su una scelta che Poi c'è sbagliata, giusta. Io francamente non credo che Pioli sia stata una scelta sbagliata per la Fiorentina, per nessun motivo. Anzi, io credo che potesse essere uno dei due allenatori migliori in assoluto da poter prendere, l'altro per me era Sarri. Quindi, cioè, la scelta era tra questi due. Quindi, però, se continui così, che succede? Io questo non lo posso garantire. Io, se Stefano si rende conto che c'è qualcosa, che lui può essere il problema, lui non avrebbe difficoltà a dimettersi. Però in questo momento si va avanti così.
Garbo,
ma allora, 3 anni di contratto, questo è un fatto importante. Ieri Pravè ci ha messo la faccia, non tutti ci mettono la faccia, ha detto il problema non è l'allenatore, casomai sono io che ho scelto, avendo a disposizione un budget importante. Ha detto una cosa non banale, secondo me Pravè. Quindi è chiaro che nel calcio tutti dipendono dai risultati, per cui se la Fiorentina perde un'altra o altre due partite, secondo me il posto di Pioli non è più così sicuro, questo è evidente. Però io penso che lui senta la squadra ancora con lui, che questa è una cosa più importante, ovviamente abbia voglia di andare avanti, la società gli dia ancora fiducia per questo motivo.
Bonanni?
Sì, anche io ho sempre creduto, insomma, da quando Pioli ha continuato dopo la seconda, la terza giornata ad avere delle grosse difficoltà sotto il punto di vista anche dei risultati e non solo da quello del gioco. Credo che la sua più grande fortuna in questo momento, oltre che comunque essere considerato dalla società è considerato un allenatore importante, secondo me i 3 anni di contratto sono per lui una garanzia importante a poter continuare a lavorare. Fino a quando? Fino a che ci si rende conto che c'è bisogno di un cambiamento. Poi a volte il cambio dell'allenatore può darti qualcosa in più, a volte invece non ti dà quello che tu pensi, e quindi da lì iniziano a farsi domande su, quindi ha sbagliato la società, il direttore sportivo ha sbagliato a fare questo, a fare quell'altro. È veramente complicato, però ti dico che oggettivamente i 3 anni di contratto secondo me stanno pesando tanto sulla situazione del cambio dell'allenatore o meno. È normale che ad oggi Pratè va e dice per me Stefano Pioli è l'unico, sta comunque, oltre che dicendo sono io il primo responsabile, però sta dicendo comunque c'è un allenatore, c'ha 3 anni di contratto, per me gli devo dare massima fiducia, perché se mando via lui gli devo fare un altro allenatore almeno 2 anni di contratto, sennò chi ci va a Firenze per 7-8 mesi di contratto? Nessuno.
A meno che non decidano poi di prendere tra virgolette un traghettatore per arrivare in fondo e poi si riparte un'altra volta, purtroppo, dico, perché queste ripartenze...
Ma manca tanto tempo, direttore, il tempo è lungo, cioè non è che dici stai a fine febbraio-marzo, cioè il traghettatore, ma non, secondo me una piazza come Firenze deve avere un allenatore importante come lo è Pioli. Ad oggi, secondo me, non sarebbe giusto mandare via Pioli per prendere un traghettatore che non si sa nemmeno chi può essere, che può accettare un 7 mesi di contratto. Chi te li accetta? Nessuno. Te li accettano magari dei profili che si possono mettere in gioco.
Stefano, mi manca il tuo pensiero finale. Tu come la
vedi? È la solita vecchia storia. Quando non arriva nei risultati a pagare l'allenatore, credo che sia la storia che voglio dire, aspetta anche a Pioli e probabilmente Tudor anche un altro allenatore.
Sì,
se non arrivano i risultati, come ti chiami e rischi il posto. Credo che Pioli è seriamente in discussione, a netto delle dichiarazioni di facciata.
Se perde col Bologna è finita.
Beh, c'è l'Inter.
Se poi Bologna dopo l'Inter, è Inter ora.
Sì, ma non c'è Bologna... Se perdi col Bologna con l'Inter non ci puoi arrivare.
Anche se fai un punto in due partite.
Che non è facile, perché Bologna insomma non mi sembra una squadra...
Loro probabilmente aspetteranno. Le altre due quali sono, Nick? Lecce e...
Allora, la Fiorentina ora a Bologna, a parte la Coppa.
Bologna, Inter, le altre due sono abbordabili. Lecce?
Cioè Bologna, Inter e Lecce.
E poi c'è un'altra, prima
e
della
poi
sosta.
Mi sembra ci sia la sosta, se non ricordo male.
Ce n'è un'altra, mi sa.
Allora, vabbè, forse il Genoa.
Comunque, altre, ecco, forse aspetteranno la fine di questo miniciclo, seconda sosta, e poi secondo me se non fa almeno 7 punti, per me si gioca la panchina della Viola. Mi dispiace perché a me piace molto Manalatore, però credo che insomma sia una crisi tecnica, anche oltre a quello che ha detto Pratè, che forse il mercato nelle responsabilità che si è preso, ma credo che sia una situazione indifendibile. La Fiorentina non può perdere quattro partite nella prima serie. Cioè, sono d'accordo
dopo
con Massimo.
Lecce,
presto,
dopo Lecce c'è il Genoa. Quindi,
ecco poi
c'è
là, quindi aspettano sì. Lecce e Genoa. Te lo dico io come andrà a finire. Bologna, Inter. Se non fa 6 punti con un pareggio tra Bologna e Inter, se ne fa 9, no, ma se ne fa 7. E allora lui potrebbe resistere, però altrimenti non
staremo a vedere.
Per me
lo. Che io mi devo fermare, cioè, ci vado tra poco in un altro tema, ti chiedo. Invece sì. Tudor è a rischio, se a tuo giudizio, poi noi lo riprendiamo dopo.
Secondo me è in fase di valutazione, ma devono capire se esiste qualcuno che può essere migliore di Tudor in questo momento per la Juventus. E io ho visto anche dei nomi che stanno girando, ho visto delle situazioni, possibilità che però credo la Juventus per ora non voglia prendere in considerazione. Io ho sempre pensato a Zidane, no? Che dovrebbe essere un domani l'allenatore della Juventus se la Juve vuol tornare anche a un livello clamorosamente importante come tecnici. Però ho visto che proprio al Festival dello Sport e alla Gazzetta, al Festival della Gazzetta dello Sport a Trento, lui ha detto che aspetta la nazionale.
Sì.
Quindi, cioè, o prendi Zidane, o se no, se devi andare a fare soluzioni intermedie, credo l'abbiano già dimostrato gli ultimi anni. E alla Juve serve un grande allenatore, con tutto il rispetto per gli allenatori giovani ed emergenti. Però è chiaro, si torna al discorso di Pioli, lui conosce l'ambiente della Juve e tutto sommato secondo me un po' di fiducia ce l'ha ancora, anche se evidentemente cala ogni volta che i risultati non arrivano sempre di più. Ma poi chi prendi? Anche questo
chi
è un
prende?
Bel dilemma.
Domanda, intanto vi chiudo, vi saluto così, perché Rocchi assolve Marinelli e Abisso, i due non saranno fermati per il rigore in Milan-Fiorentina. Il fallo c'era, ma l'atteggiamento tenuto dopo il contatto dell'attaccante messicano non è considerato certamente bene. E va avanti dicendo che bisogna combattere anche le simulazioni, però ripeto, non ci sarà nessuno stop per i due. E quindi sono stati di fatto assolti. Mi fermo qua. Nick, grazie, a presto.
Grazie a voi, saluto a tutti.
Break, torniamo tra poco.